La recensione di Parad.
E questo è il celeberrimo inizio Lebhaft dalla sinfonia in mi bemolle maggiore numero 3, La Renana, opera 97 di Robert Schumann. Questa era l'esecuzione di John Elliott Gardiner alla testa dell'orchestra Révolutionnaire et Romantique, un disco archive di qualche anno fa, ed è una sonorizzazione che ci permette di parlare di un concerto andato in scena in realtà qualche giorno fa, il 5 marzo alla Tonhalle di Zurigo, cui ha assistito per noi Luisa Sclockis e che adesso ci racconterà tutto quello che c'è da sapere su quel concerto. Buongiorno Luisa, ben ritrovata.
Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Sì, esatto, come anticipavi, ho pensato di scegliere come oggetto della recensione di oggi un concerto a cui ho recentemente assistito a Zurigo alla Tonhalle, protagonista l'orchestra della Tonhalle ovviamente, diretta dal suo direttore musicale Paavo Järvi, peraltro direttore musicale che giunge alla sesta stagione, lo è dalla stagione 2019-2020. Quindi in sostanza cosa raccontare? Il programma è stato piuttosto eterogeneo, nel senso che si è partiti con, io ho proposto due autori del programma che saranno Schumann e poi sentirete Brahms, che peraltro Brahms è stato lui a inaugurare la sala della Tonhalle nel 1895, quindi come dire c'è anche un filo conduttore ulteriore. Comunque, tornando al concerto del 5 marzo, il programma prevedeva il concerto romanesco di Gheorghi Ligeti, e poi il celeberrimo doppio concerto per violino e violoncello, opera 102 di Brahms, con solisti Christian e Tania Tesla, e la sinfonia numero 3, di cui abbiamo appunto sentito il primo movimento, il mi bemolle maggiore opera 97 Renana di Schumann. È una serata che certamente ha confermato il consolidato sodalizio tra l'orchestra di Zurigo e il direttore di origine estone, alla sua guida appunto, come ricordavo, per la sesta stagione. Ad ospitarli una sala che abbiamo visto peraltro inaugurata di recente dopo un una lunga ristrutturazione durata 4 anni. La sala è stata realizzata inizialmente tra il 1892 e il 1895, anno in cui appunto ricordavo è stata inaugurata da Brahms, e ha rivisto la luce dopo questi 4 anni di restauro ed è oggi al suo massimo splendore. Ma un'altra ragione per cui proponevo questo concerto, questa orchestra, è che con questa stagione 24-25 la Tonale Orchester Zurich e Jervi sono appunto impegnati nella prosecuzione di un ciclo dedicato alle sinfonie di Mahler, che comprende registrazioni per l'etichetta Alfa, che è quella a cui peraltro ci sono riferiti anche per autori precedenti, per cui hanno proposto l'intero ciclo sinfonico, tra cui Mendelssohn, Tchaikovsky e Bruckner. E questo 14 marzo, quindi qualche giorno fa, è uscito il primo di questi CD del ciclo sinfonico mahleriano, che è dedicato alla Sinfonia numero 5 in do diesis minore, che peraltro ho appena ascoltato e suggerisco perché devo dire che se Jervi all'inizio del suo mandato si era posto come obiettivo quello di portare l'orchestra della Tonale a un livello top, a livello internazionale, ci è riuscito, nel senso che oggi sentiamo una compagine orchestrale veramente solida, con una compattezza soprattutto degli archi, ma anche tra i legni, insomma tra i fiati in genere, può vantare dei musicisti di qualità veramente notevole. Comunque, tornando al concerto, parlavo di un programma eterogeneo. Ovviamente quello che è meno eseguito è sicuramente il concerto con cui si è aperto, quindi il concerto romanesco di Ligeti, composto nel 1951, quindi il programma parte dal Novecento, metà del Novecento, per arrivare al romanticismo tedesco, ma devo dire che è stato piuttosto felice come accostamento. Queste pagine di Ligeti si ispirano ad elementi del folklore popolare, tra l'altro ovviamente ricordi della propria infanzia, canti e danze della tradizione, ma ricordiamolo, subì una censura dalle autorità politiche del tempo a ragione di alcuni passaggi dissonanti dell'ultimo movimento. Quindi fu messo al bando per un arco di tempo di 20 anni ed eseguito nuovamente in pubblico nel 1971. Quindi, insomma, sì, siamo meno abituati a sentirlo del doppio di Brahms, indubbiamente, però
Direi, sì.
merita. Esatto, sì. Poi il programma è proseguito con il doppio concerto di Brahms, che ovviamente conosciamo piuttosto bene, però è stato utile per evidenziare appunto una grande qualità dell'orchestra, che ha un affiatamento ormai, come si suol dire, inossidabile anche con il suo leader, e anche per proporci due solisti che sono certamente molto conosciuti, Christian e Tania Tetlaff, tedeschi. E ho trovato anche molto interessante il fatto che loro, vabbè, hanno proposto una lettura del concerto che sottolinea come dire, la solidità della tecnica tedesca solistica, ma anche una leggerezza che in questo concerto non è scontata, devo ammettere. Quindi ho gradito molto la loro esecuzione, ma in questo caso anche mi è sembrato singolare, loro si sono fatti un po', hanno preceduto l'esecuzione con una sorta di lungo discorso. Erano i giorni in cui venivamo dalle notizie che vengono dagli Stati Uniti sul sostegno all'Ucraina, e quindi si sono mostrati tutti, particolarmente hanno mostrato il loro impegno anche politico. Venivamo appunto dalla vicenda dello studio Ovale, in cui l'attuale presidente degli Stati Uniti aveva, per così dire, accolto in maniera tutt'altro che benevola Zelensky, è arrivato alla Casa Bianca per parlare di pace. E questo ha sottolineato anche qualcosa di accaduto precedentemente per Christian Tetlaff, che ha avuto un atteggiamento polemico verso come dire, la politica statunitense, sottolineato anche da The Strad, New York Times. Diciamo che ha cancellato la sua tournée negli Stati Uniti, anche un concerto alla Carnegie Hall precedente, con una dichiarazione abbastanza forte, nel senso che ha sottolineato che lui normalmente non si occupa di politica, ma si trova in dovere di sottolineare il fatto che in America regni il silenzio assoluto tra musicisti, orchestre e politici. Invece ci troviamo davanti a un, come dire, a un momento storico in cui nelle 7 settimane iniziali tutto è tornato indietro di 100 anni, così lui dice, e quindi saranno 4 anni impegnativi. E lui ha proprio trascorso del tempo, tra l'altro anche Jervi esibiva ovviamente il fiocco a sostegno dell'Ucraina, quindi c'è stata anche una parte di impegno manifesto, ecco.
Beh, questo rende il concerto sempre una cosa viva, ancora più viva di quello che in realtà non è. Ecco, nel senso che avere un attacco, un appiglio all'attualità, poi così serio, fa della partecipazione a un concerto un elemento ancora forse più interessante. Poi si può discutere effettivamente se farlo o meno, se sia la sede quella giusta, però che gli artisti oggi vogliano avere un impegno anche civile, che lo vogliano dimostrare, è tutt'altro che illecito, diciamo.
Sì, esatto. Se tu sei d'accordo, io passerei al secondo ascolto, che è sempre tratto dalla sinfonia.
Se invece tu sei d'accordo, io avrei invertito l'ordine e vorrei far sentire un po' di Brahms, così, certo, giusto per gradire. Poi torniamo alla sinfonia.
Sì, sì, sì.
E con le mini cadenze del doppio concerto per violino e violoncello in la minore opera 102 di Brahms, questo è il terzo movimento vivace non troppo eseguite, da Christian Tetzlaff e Tania Tetzlaff al violino e violoncello con la Deutsche Sinfonieorchester Berlin diretta da Paavo Järvi, è corretto, Luisa Sklokis?
Sì, assolutamente, infatti, anzi ti ringrazio perché così colgo l'occasione prima dell'ultimo ascolto che sarebbe stato per parlare di questa registrazione che vede appunto loro protagonisti diretti dallo stesso Järvi e tra l'altro è particolarmente significativa perché è stata registrata nel 2023 in memoria del pianista tedesco Lars Vogt,
certo,
che è scomparso appunto nel 2022, che era un loro grande amico e tra l'altro, come dire, interprete brahmsiano con loro frequentemente. È una registrazione che trovo molto interessante e tra l'altro è stata incisa per l'etichetta finlandese Undine e quindi l'ho recuperata e ho detto finalmente sono loro, tranne l'orchestra che ovviamente tu hai annunciato.
Certo.
Sì, esatto. Invece volevo tornare per un secondo al concerto del 5 e anche alla sala che è stata rinaugurata o riaperta meglio nel settembre 2021 sotto la guida del direttore musicale dal 2019 Järvi, che era appunto impegnato nell'esecuzione della terza di Mahler. L'orchestra è fondata nel 1869, conta circa 100 musicisti che provengono da 23 nazioni e ogni stagione è impegnata in una cinquantina di differenti programmi distribuiti in oltre 100 concerti, mentre la sua discografia vanta ad oggi oltre 60 produzioni. Paavo Järvi è l'undicesimo direttore principale, direttore musicale dalla stagione 2019-20, come dicevamo, è a precederlo In ordine cronologico, dagli albori ai giorni nostri, nomi tra cui Volkmar André, ma anche Rudolf Kempe, Christoph Eschenbach, Klaus Peter Flohr, David Thielmann, a cui si deve una notevole crescita della compagine orchestrale, peraltro ricordata dallo stesso Jervi, e alla guida della, come dire, dell'istituzione dal 2014 Ilona Schmil. Tra l'altro ricordavo anche l'uscita di questo CD, invece questo 14 marzo, che riguarda la quinta di Mahler, autore in cui dico che sentita dal vivo mi ha lasciato un po' perplessa l'acustica della sala, di cui peraltro tutti parlano benissimo, ma che su una sinfonia di Mahler ho trovato un po' discutibile rispetto ovviamente a una sala da concerto, a un auditorium dedicato al repertorio sinfonico moderno. Però l'incisione è veramente degna di nota, quindi
Onore
la
ai
suggerisco.
Tonmeister, allora, in questo caso. Eh sì.
Esatto. Quindi a questo punto tornerei su Schumann, che è stato appunto parte del programma, con l'ultimo ascolto che è dedicato al secondo movimento della Renana.
Senti, in linea di massima, dunque, mi pare un concerto riuscito. Il direttore, abbiamo detto, molto bene, ma lo conosciamo, insomma. Abbiamo un paio di minutini. Allora io ti chiederei se tu hai, ovviamente nella tua conoscenza della storia dell'orchestra, percepito un cambiamento dal tempo in cui dirigeva David Zimmern, perché, diciamo, la Tonale Orchestra è un'orchestra di grande livello da sempre, possiamo dire, per quel che riguarda almeno il nostro lifespan, il nostro arco di vita. È cambiato qualcosa e se sì, che cosa, ecco, rispetto ai tempi in cui dirigeva Zinman?
Sì, esattamente come dici, ovviamente quelli sono stati i tempi in cui l'orchestra ha subito una crescita maggiore. Devo dire cosa penso che sia cambiato, ma sicuramente il profilo internazionale, nel senso che sono coinvolti regolarmente nelle programmazioni in cui compaiono le più blasonate orchestre, quindi questo respiro è più facile da percepire. E anche l'impegno come dire, nella realizzazione di questi monumentali cicli sinfonici degli ultimi anni, devo dire che mi capita spesso di sentirli e di recensirli e il livello è notevole. Il livello degli arti è sicuramente cambiato, ma capita per molte orchestre sinfoniche perché c'è anche
Da un ricambio,
un
certo.
cambiamento, un ricambio generazionale, quindi sono reclutati tantissimi giovani veramente solidi, come dire,
Sì.
tecnicamente. E anche tra i fiati, devo dire che ho sempre sentito forse come parte un pochino meno brillante delle orchestre che invece hanno a livello di compattezza di archi una solidità veramente incredibile, quella dei fiati, ho sempre sentito ovviamente strumenti solisti. Invece in questo caso hanno delle presenze che veramente mi sembrano molto molto interessanti. Tra l'altro, per ultimo, anche il primo clarinetto, Calogero Palermo, lui è italiano, ma era al Concertgebouw di Amsterdam fino a qualche mese fa, e quindi è un altro reclutato ultimamente di cui sottolineerei la presenza, ecco.
E mi sembra un ottimo tono sul quale concludere la recensione. Infatti finisce qui, ci salutiamo, come dicevamo, con il secondo movimento Scherzo sehr messisch dalla Sinfonia Renana di Schumann, con l'orchestra Revolutionnaire et Romantique diretta da John Eliot Gardiner. Grazie Luisa Sclocchis, alla prossima recensione.
Grazie e buona giornata.